Che cosa dobbiamo dire ancora?
Mi sembra che ormai non abbiamo più niente da dire.
Però ho pensato appunto di concludere questo nostro cammino dicendo alcune cose un po' sparse, anche per raccogliere alcune domande, suggestioni, non quelle autobiografiche, per carità, perché non è il caso. Ora direi che parlerò una mezz'oretta, poi se c'è qualche domanda, diciamo, più urgente, potete anche fare, anche di ordine di curiosità, ma non più di mezz'ora, quindi alle 4:30 comunque finiamo, perché poi ci sono ancora degli incontri, e alle 6:30 concludiamo con l'Eucarestia. Dunque, vorrei racchiudere buona parte del cammino che abbiamo fatto in questi giorni in una parola che così fraternamente mi piace consegnarvi come sorta di compendio e anche come sfida, e la prendo da quando Papa Francesco aveva voluto parlare di più di questo quarto capitolo dell'Amoris Laetitia, però le cose non tutto si può fare. Se avrete occasione in futuro, potete chiedere a qualcuno appunto di aiutarvi ad entrare in questo capitolo dell'Amoris Laetitia, che per quanto possa essere utile a coloro che vivono nel matrimonio, è ancora più utile per noi che viviamo nella vita consacrata. E Papa Francesco, nel quarto capitolo dell'Amoris Laetitia, commenta di fatto l'inno alla carità. La carità è paziente, benevola, si vanta, eccetera. E commenta ciascuna di queste espressioni dell'Apostolo, e in particolare commenta in modo molto bello questa parola, amabilità. E penso che oggi come oggi, per noi consacrati, per noi religiosi, all'interno delle nostre comunità e come testimonianza all'esterno delle nostre comunità, dobbiamo essere sempre più capaci di amabilità. È una parola, tra l'altro, che mi è molto cara, perché nel mio dialetto di origine, cioè la prima lingua che ho imparato, io ho imparato prima il dialetto e poi l'italiano dopo un pugliese, questa parola è una delle parole più belle che si esprime. Quando si vuole veramente dire una cosa bella di una persona, si dice una persona amabile, amabile, che è dire tutto e dire niente, una persona amabile. Quindi penso che questa parola abbia una profondità e direi anche un'ampiezza. Non si identifica con nulla di particolare, eppure è capace di contenere tutto. Amare, dice il Santo Padre Francesco, significa anche rendersi amabili. E qui trova senso l'espressione aschemonei, vuole indicare che l'amore non opera in maniera rude, non agisce in modo scortese, non è duro nel tratto. Quante volte siamo molto duri, anche perché abituati ad ammazzare un po' la sensibilità, alla fine diventiamo un po' duri e anche un po' sclerotici, perché capite che l'amabilità come si dice, fa bene alla salute. Quando invece si diventa rigidi, irrigiditi, questo fa male alla salute, perché anche poi il corpo si sclerotizza e viene l'infarto, vengono le vene varicose, che ne so. I suoi modi, le sue parole, i suoi gesti sono gradevoli e non aspri o rigidi. Detesta far soffrire gli altri. E Papa dice questa frase stupenda. La cortesia è una scuola di sensibilità e di disinteresse che esige dalla persona che coltivi la sua mente e i suoi sensi, che impari ad ascoltare, a parlare e in certi momenti a tacere. L'arte di amare. Allora, in questo tratto di amabilità e nella descrizione, nel commento che Papa Francesco ne fa, vi rendete conto che non si tratta più, o non si tratta solo di essere esatti, di essere osservanti, di fare il proprio dovere. Non è raro che io senta, ma forse anch'io, io faccio i miei doveri, nessuno mi può dire niente, non ho niente da rimproverarmi perché io faccio tutti i miei doveri. Ma appunto non basta, ma non solo non basta, perché il problema non è che basti o non basti, non ci dà quella carica interiore di vita e di gioia che poi ci permette di vivere bene e di far vivere bene. Essere amabile non è uno stile che un cristiano possa scegliere o rifiutare, è parte delle esigenze irrinunciabili dell'amore, perché ogni essere umano è tenuto ad essere affabile con quelli che lo circondano. Ogni giorno entrare nella vita dell'altro, anche quando fa parte della nostra vita, chiede la delicatezza di un atteggiamento non invasivo che rinnova la fiducia e il rispetto. Abbiamo sentito stamattina il centurione, la fiducia nell'altro come forma fondamentale della fede. E l'amore, quanto più è intimo e profondo, tanto più esige il rispetto della libertà e la capacità di attendere che l'altro apra la porta del suo cuore. E quindi concludiamo su questa frase. Ci siamo arrovellati il cervello su questo tema della libertà, l'abbiamo un po', come dire, coniugato, attraversato, attraverso anche una rilettura dei voti, eccetera. E questa frase di Papa Francesco mi sembra che possa veramente raccogliere quello che abbiamo letto. E l'amore, quanto più è intimo e profondo, cioè quando non è semplicemente un dovere, i miei doveri, ho fatto i miei doveri, cosa volete più? Ma un amore intimo e profondo, cioè coinvolto, appassionato, reale, e normalmente un amore di questo tipo non può essere ripetitivo. Ogni giorno, insomma, si cerca di capire che cosa ci viene richiesto. Tanto più esige il rispetto della libertà e la capacità di attendere che l'altro apra la porta del suo cuore. Alcune considerazioni un po', diciamo così, estemporanee. La prima, sul difficile equilibrio da trovare continuamente nella nostra vita personale e comunitaria tra una solida vita spirituale, direi una generosa vita spirituale, e il resto della vita. Ora, contrariamente a mio parere a quanto normalmente si dice o si continua a dire, non bisogna dimenticare che anche la vita di preghiera è legata alle nostre fasi spirituali. E verso la fine della vita la preghiera dovrebbe essere sempre più, diciamo così, armonica con quelle che sono le forze, con quelle che sono le necessità, con quelle che sono le possibilità. Una delle cose più strane nei nostri ambienti è che sembra che ciò che vale per un novizio vale per una persona di 80 anni. E non è raro che si facciano le stesse cose a 20 anni di quelle che facciamo a 80 nella vita di preghiera. Anche nella vita di preghiera ci sono dei cambiamenti, e soprattutto con l'andar della vita vengono fuori anche delle esigenze personali e delle attitudini personali. La cosa importante è pregare, cioè mantenere una relazione con Dio. Non è la semplice osservanza delle regole della preghiera. Mi spiego? Se io non ci vedo o se io non ci sento, posso partecipare alla preghiera senza neanche aprire il breviario. Questi giorni io, vabbè, so abbastanza i salmi quasi tutti a memoria, ma per esempio per me è molto molto, come dire, riposante. Io naturalmente nella comunità noi abbiamo un'ufficiatura tutta cantata, molto lunga, eccetera eccetera. Quando dalle suore dico fate voi, io ascolto e molte volte mi distraggo tranquillamente, cosa che non posso fare quando sono a casa, dove devo, tanto abbiamo tutto un rituale molto complicato, eccetera eccetera. Però io sono molto contento di vivere la liturgia monastica, ma sono anche molto contento, quando vado in una situazione come questa, di vivere la liturgia da spettatore, da chi non è che non partecipi, ma è un modo diverso di partecipare alla liturgia. Lascio agitare Suor Gemma e buonanotte a secchio, perché mi devo agitare sempre io. Ci si agita anche a turno, ed è per me anche un gusto, il gusto di trovare una forma di preghiera diversa, in cui normalmente non dico le parole, non canto, quando invece devo sempre cantare, sempre dire, presiedere, eccetera, eccetera. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che attenzione a non identificare la preghiera con... nei monasteri orientali gli anziani non vanno più in chiesa. E qual è il problema? Stanno all'aria fuori a prendere l'aria al fresco, mentre i giovani appunto si dimenano a cantare, ad officiare, eccetera, gli anziani sono fuori dalla porta, normalmente in un angolo preciso dove c'è un po' di fresco perché fa caldo, e il loro modo. E una comunità deve trovare quel minimo comune, quindi alcuni momenti, alcune ore, ma anche dare uno spazio alle persone di inserirsi in questa vita di preghiera, perché non sia una questione appunto da caserma. E in questo abbiamo tanto cammino da fare. È vero che siamo obbligati alla recita dell'ufficio, ma non è l'obbligo della recita dell'ufficio la cosa importante. Questo obbligo che c'è è una memoria per noi dell'obbligo o del piacere di rimanere in contatto con Dio. Ma se non dite tutte le parole, non succede niente, soprattutto quando forse quelle parole vi danno pure fastidio. E può succedere anche questo. Noi abbiamo, adesso non scandalizzato, ma ormai più di così non si può fare, ormai il morto è andato al Camposanto. E cioè, capite che noi abbiamo una struttura rigida, tanto che normalmente, troppo spesso, la nostra vita spirituale è frustrata. Perché sembra che perché una vita spirituale funzioni bisogna fare sempre di più. Invece normalmente, soprattutto a una certa età, la vita spirituale, la preghiera in particolare, è tanto più profonda quanto anche più povera, più semplice. Questo non significa che non si prega, più dati i tempi, i modi, però noi rischiamo o di fare il mattone o niente, senza darci una libertà. Per esempio, è chiaro che per gli anziani non si può richiedere agli anziani di fare tutta una serie di prestazioni liturgiche. Dite un rosario in più, per modo di dire, dite delle giaculatorie, cioè offritegli una serenità nella preghiera. L'importante è rimanere in relazione con Dio, non fare quello che facevamo in noviziato. Anche perché sono diverse esigenze, come voi mangiate in modo diverso a 80 anni, a 70 anni, così si prega in modo diverso. Mi è stata posta la questione anche difficile da dire, della confessione. Dunque, normalmente le confessioni che noi facciamo o che voi fate sono tutte o quasi tutte inutili. Perdete tempo voi e fate perdere tempo al prete. E chiaramente, essendo anche appunto la categoria preti come i panda, cioè un genere in estinzione, non so fino a quando si può anche, e non è una battuta questa, è una cosa seria, non è una battuta. Nel senso che questa abitudine alla confessione sacramentale, poi non so nelle vostre costituzioni cosa è scritto, se c'è ogni 15 giorni, non so, comunque lasciamo da parte un attimo le costituzioni, allora non è pensabile che una persona battezzata sia obbligata a peccare ogni 15 giorni. Questo non è ammissibile. No, perché ridete? Perché così. Cioè, perché se io presumo che bisogna confessarsi ogni 15 giorni, io devo mettere in conto che ogni 15 giorni devo aver commesso un peccato da confessare. Giusto? Quindi è una questione proprio logica. Quindi, da confessare sono i peccati mortali. Cioè, io non posso comunicare, non posso celebrare se ho commesso un peccato mortale. E voi sapete che per commettere un peccato mortale è difficile. Non è così semplice, perché conoscete tutta la dottrina, quindi la materia grave. Allora, fermiamoci alla materia grave. Allora, e chiariamo. Nella Chiesa Cattolica tutto quello che concerne la castità è materia grave. Quindi già questo fa un... ci sarebbe da discutere, ma non discutiamo la dottrina della Chiesa, la diamo per buona, avrà i suoi motivi. Ma appunto, per tutto il resto, prima di commettere un peccato grave, cioè mortale, che esige la confessione, non è sufficiente appunto litigare con la sorella, distrarsi nella preghiera, anche perché normalmente, veramente, questo ve lo dico come confessore, è deprimente. Nel senso che il povero confessore sente la solita lista della spesa abbastanza insulsa, non c'è neanche curiosità, perché non c'è neanche, vabbè, adesso mi stanno raccontando qualcosa di interessante, uno rimane e dice qualcosa, almeno ditemi qualcosa, no, normalmente è polvere, come la signora stamattina che puliva qui con il suo spolverino, per carità. Allora, cosa significa che non bisogna mai confessarsi? Per carità, confessatevi quando volete, ma non banalizziamo questo sacramento. Per fare la lista di certe cose, lo potete fare interiormente, all'inizio dell'Eucaristia, ma non banalizziamo il sacramento, perché il problema del sacramento della confessione è che chi si deve confessare non si confessa, e chi non ha bisogno di confessarsi continua a confessarsi. Questo è il... E purtroppo, dal punto di vista della dottrina e abbiamo fatto un intero sinodo nell'84, come se non fosse neanche esistito. Lascio a voi, però da un punto di vista di serietà, anche perché le cose che dite, per esempio, al confessore a un certo livello le potete dire alla vostra superiora, la potete dire alla una vostra consorella, poi basta. Allora, se avete litigato con una sorella o vi siete arrabbiate con, che so io, la signora delle pulizie, non c'è bisogno di venirlo a dire a me, andate a dirlo a lei. Cioè, basta dire alla signora delle pulizie: sì, guardi, ieri ho perso la pazienza, ti chiedo scusa. Oppure, se avete fatto uno sgarbo a una sorella, andate, guarda, ti chiedo scusa. E non c'è bisogno di venire a dirlo anche a me, come confessore, perché quelle sono colpe, tra virgolette, della vita quotidiana, che il perdono reciproco rimette. Come pure il fatto di riconoscere i propri peccati all'inizio dell'Eucaristia, non è che sia una barzelletta. Anche perché questa prassi della confessione, soprattutto come la vivono le religiose, non è più tenibile. Anche perché tra poco non saprete più a chi dirlo, a meno che inventino un confessore automatico. Cioè, quello va lì, e poi inserisci 1, 2, 3, 4 e ti dà la risposta. Diciamo, può darsi che arrivino anche a questo, ma non mi sembra il caso. Non so se è chiaro. Poi c'è l'altro aspetto, che è quello invece della direzione spirituale, che è un'altra cosa. Primo, non è necessario avere un prete come direttore spirituale. Può essere anche una persona laica, può essere una suora, ma soprattutto la direzione spirituale alla vostra età è una cosa rara. Una volta, due volte l'anno, non di più. Cosa dovete raccontare? Cioè, anche questa Anche perché se poi voi avete bisogno di sfogarvi, trovatevi un'amica. Molti vanno a confessare, molte suore vanno a confessarsi per sfogarsi e per essere sicure che non esca dal confessionale, che anche questo non è poi così sano, perché se tu mi dici una cosa che non riguarda appunto la sfera del peccato ma la sfera della vita, devi anche accettare che se me l'hai detto questo abbia delle conseguenze. Mi comprendete o no? Per esempio, nella nostra vita monastica, dove viviamo normalmente tutti lì, è chiaro che se uno chiede al superiore di essere suo confessore, c'è una condizione, e cioè che io posso anche confessarti, però se tu decidi per motivi tuoi di far coincidere la confessione con la direzione spirituale e col fatto che io sia il tuo superiore, io terrò conto di quello che tu mi dici per la vita. Mi spiego? E se vai da un altro confessore o vai da un altro direttore spirituale, se no diventa un gioco. Ora, comunque, in ogni modo, sfogatevi con le amiche, sfogatevi con le consorelle, sfogatevi col cavallo, col cane, col gatto, trovatevi. Anche un gatto può fare questa funzione di equilibrio ormonale. Sì, sì. No, no, ma è vero, Un gatto da accarezzare può fare molto, lo dico, c'è anche la pet therapy, e abbiamo qui un medico, e tra l'altro meglio un gatto che me. Cioè, dovendo scegliere, sceglietevi un gatto, Per dire, oppure, che so io, un po' di giardinaggio, un po' di... Invece, nei nostri ambienti, tutto è la confessione, la direzione spirituale, vado dal confessore. Poi, per carità, vi può anche succedere che trovate i confessori conniventi, ma sapete, la complicità non è una grande risorsa, Quindi, in ogni modo, a una certa età, quando i giochi sono abbastanza fatti, non è come il noviziato che si ha bisogno di vedere la maestra, il maestro, il direttore, una, due volte l'anno è sufficiente, come si fanno le pulizie di Pasqua, super giorno, per far coincidere le cose. Anche perché è inutile confondere la fatica della vita, che è quella e che va accolta, con tutta una sorta di, come si può dire, di psicologismi, spiritualismi, per cui si taglia in quattro il capello e non si va da nessuna parte, anche perché certe cose a 80 anni non si risolvono più, solo la morte risolverà. Quindi attenti, quando uno è angosciato, per esempio, bisogna trovare una soluzione all'angoscia, non è il confessore normalmente, anche perché vi consiglio di trovarvi una soluzione un po' più gradevole che la grata del confessionale. Poi c'è invece un altro aspetto, che è la verifica, la correzione fraterna, l'esame di coscienza, cioè non perdere, per così dire, la vigilanza sullo stato della propria vita. Non so se mi spiego. Non dobbiamo perdere la vigilanza sullo stato della nostra vita, nella sua interezza, compresa la parte spirituale. Che cosa significa? Che dobbiamo essere in grado di fare un esame di coscienza serio, onesto e vero. Vero cosa significa? Che se dopo 52 anni quasi di vita io su certi punti non ne esco, mi devo anche rassegnare. Non posso diventare nemico di me stesso. Ci sono delle cose che nella nostra vita possiamo cambiare, ci sono delle cose che dobbiamo cambiare, ci sono delle cose che dobbiamo assumere. Ora, l'esame di coscienza riguarda le cose che dobbiamo cambiare, e anche su questo ci vuole molta intelligenza, molta consapevolezza, perché è meglio impegnarsi in cose che realmente possiamo cambiare che buttare in energie in cose che non possiamo cambiare. Mi spiego? È troppo complicato.
No, c'è qualche esempio.
Beh, per esempio, io sono collerico, l'ho già detto, ed è vero, non è. Io sempre tanto carino, ma non lo sono. Io sono collerico e ho molto sofferto per questo, Per me il mio primo dramma, entrando in monastero al nord, in mezzo ai milanesi, tutti nordici, io che venivo dalla Puglia con furore, dove ho visto la mia infanzia rompere piatti, lanciare coltelli, e tutto era abbastanza nella norma, finché nessuno ci lasciava le penne, era tutto ancora vivibile, quindi grida, urla, schiamazzi, gente che... perché sono nato nella Puglia di 50 anni fa, a me, arrivando in comunità, in un monastero benedettino nordico, che mi piace per tante cose il nord, il mio primo shock è stato quello di non poter litigare con nessuno. Cioè, io ho passato i miei primi anni di vita monastica non potevo litigare, perché tutto era a modo. E per carità, mi sono impegnato a cercare di entrare in questo sistema, ma uscivo da tutte le parti, nel senso che la rabbia mi usciva dai capelli che avevo all'epoca. E ho sofferto molto per questa cosa, perché veramente ce l'ho messa tutta per entrare in questa logica della delicatezza e della parola detta bene, eccetera, 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 che non mi appartiene. Quando poi ho fatto l'esaurimento nervoso, ho detto, è meglio la collera. Molto semplice. Ora, alla mia età, so che per quanto io possa cercare di essere gentile, eccetera, eccetera, c'è un livello, anche perché la collera per me è un elemento importante per la mia vita, perché questo elemento caldo per me è creatività. Quindi se io crepo e poi mi deprimo, allora sentite un po', che gli altri se la prendano, adesso personalmente non me ne importa più niente. Cioè, per carità, sto attento, però se devo dire una cosa, e alcune volte non mi basta dire una cosa, la devo dire a modo mio, perché se una cosa non riesco a dirla a modo mio, io non l'ho ancora detta, e quindi marcisce dentro di me, e ciò che marcisce fa male. Mi spiego? Ora, non vi sto dicendo che essere collerici è una buona cosa, per carità di Dio, questo è il mio difetto di marca, di natura, di storia, di costituzione, però io attualmente sto attento, ma neanche tanto. Eventualmente avviso chi mi sta vicino, be careful, stai attento a questo. Anche perché quando io mi arrabbio, normalmente non sono cattivo, sono solo arrabbiato. Veramente. Ti spacco la testa e poi vedremo. Però io non posso, capito? Io questo no, allora, non potete chiedere, io su altre cose lavoro ancora, ma vedo su un tema come questo e su altri della mia vita più intimi, eccetera, cosa posso fare? E non posso neanche tutti i giorni rimettermi a mettere energia in qualcosa che io devo assumere. È una mia debolezza. Mi comprendete? Ci sono altre cose invece su cui no, non mi rassegno, perché mi rendo conto che no, sono cose che pur, come dire, facendo parte di me, che mi vengono abbastanza spontanee, io posso ancora migliorare. E su quello, in coscienza, cerco di fare quello che posso. Per esempio, ultimamente in comunità c'è stato un momento un po' difficile, i fratelli mi hanno detto, senti Michele Davide, no, su questo punto tu devi fare un passo. Quindi qui siamo nella correzione fraterna. Io posso andare da tutti i padri spirituali che voglio, da tutti i guru, ma nessuno mi vede vivere come i miei fratelli. E quindi, per esempio, è a loro che talvolta me lo dicono e basta, e viceversa, ma per esempio quando sono delle difficoltà di vita, è con loro che posso parlarne. Ora capisco che non tutti viviamo situazioni di comunità, tipo essere pochi, eccetera. Però anche in una comunità di 20, di 30, ci sarà una sorella, un fratello, a cui poter dire: ma tu ieri c'eri alla riunione quando io ho reagito così, cioè mi sono chiuso nel mio silenzio, ma tu come mi hai vista? Ho fatto bene, ho fatto male, avevo dovuto fare diversamente. È inutile che andate a chiederlo al confessore come mi devo comportare durante la riunione comunitaria, e chi vi vede? Poi il povero confessore vi deve dare anche fiducia, quindi voi gli raccontate che Gregor dice: vabbè sì, pater ave gloria, buona, no, con pater ave gloria non è che andiamo tanto lontano, eh. O no? Cosa pensate voi? Cioè, purtroppo, per motivi anche, come si può dire, di abuso spirituale, parliamoci chiaro, i preti hanno preso troppo potere sulla vita delle coscienze e soprattutto sulla vita delle religiose. Io penso che il 90% di quello di cui voi parlate coi preti dovreste parlarne con i vostri superiori e tra di loro, e tra di voi. Poi c'è un 10% che è argomento o di direzione spirituale o di confessione. E il primo atto dell'esame di coscienza è dividere questi ambiti, no? Quello che è l'ambito della mia coscienza personale, quello che è l'ambito della mia vita comunitaria, quello che è l'ambito dei miei peccati segreti, intimi, e quello che è l'ambito dei miei peccati sociali, tra virgolette. Perché appunto, se io mi sono bisticciato o veramente alterato con un fratello, basta chiedergli scusa. Ed è inutile che voi correte dal confessore a dire: no, quando gli hai chiesto scusa è finita, a meno che voi continuate a rimuginare. Non so se mi sono spiegato, eh? Capisco che voi suore siete state, spero che si possa dire siete state, purtroppo non sono tanto sicuro, vittime di molti preti, che vi hanno convinto del fatto che avete bisogno di un prete, ma voi avete raramente bisogno di un prete, molto raramente. Anche perché questo ricorso continuo al foro interno, e cioè all'esterno di un prete, di un confessore o altro, ha indebolito molto, fino a, come si dice, a declassificare, ma a togliere credibilità alle vostre strutture di vita comunitaria e al ruolo che i superiori hanno all'interno della comunità. È molto raro che una superiora, che sia badessa, che sia priora, che sia superiora, non possa intervenire nella vita di una sorella, tanto le avrebbe bisogno di un confessore o di un prete. È raro, è rarissimo. Normalmente una superiora che ha questo ministero dovrebbe essere in grado e dovrebbe poter godere della fiducia di essere in grado di fare questo. Anche perché dopo si creano dei conflitti, delle non chiarezze, eccetera, eccetera. Mi spiego? E sul foro esterno della vita nessuno può invocare il confessore. Devi dire: io non voglio fare questo, non il mio confessore mi ha detto. Perché se no dal confessore vengo io. E cerchiamo di parificare le cose, capito? Come quando chi va dallo psicologo, è la stessa cosa, quando abbiamo un problema, ma tutti dallo psicologo. Sì, va bene, ok, per carità, ma non è che voi, lo psicologo mi ha detto, ma calma, Tu vai dallo psicologo e poi mi dici: io dico questo, perché altrimenti dallo psicologo vengo anch'io, anche perché senti anche la mia campana, eventualmente. Se invece allo psicologo ci vai tu, dal confessore ci vai tu, te ne servi, tra l'altro lo paghiamo, te ne servi fin quando vuoi, ma ti assumi la responsabilità. Cioè, dopo aver visto lo psicologo, dopo aver visto il confessore, io dico così, così, così. Perché altrimenti diventa, e sta diventando abbastanza complicato il governo delle comunità. perché ciascuno ha un referente. Per carità, ripeto, io ho fatto 4 anni di psicanalisi, quindi non ho niente, anzi, devo dire che mi ha non solo salvato la vita, ma mi ha svelato la metà del mondo che non conoscevo, sia interiore a me che esterno, quindi sono molto grato, eccetera. Quindi non ho nessun pregiudizio su questo. Ho avuto la fortuna di avere degli ottimi padri spirituali, ma li ho uccisi tutti, Cioè, una volta che hanno fatto il loro compito, è finita, giusto? E non è che il padre spirituale, adesso c'ho il padre spirituale, e no, o lo psicologo, cioè si fa un ruolo. Chi rimane invece vivente è il confronto con chi? Con la comunità e con i superiori. E questo un po', ve lo dico perché mi sembra che su questo punto non c'è molta chiarezza e questa confusione non ci giova. Normalmente le anziane hanno il padre spirituale, le giovani hanno lo psicologo, ma la cosa è uguale. Il risultato, il suor Gemma sta ridendo, quindi è cattivo segno, il risultato è uguale, cioè è non riuscire a capire che io ho diritto, ho bisogno di una mediazione, ma questa mediazione non diventa un impedimento nella relazione obbedienziale comunitaria. Mi deve mettere in grado di affrontare questo e anche di subire, perché se poi un superiore mi dice no, io voglio così, bisogna fare. Abbiamo 20 minuti se c'è qualche altra domanda, e se no ci fermiamo, perché io penso di aver fatto il mio lavoro fino all'ultimo minuto, quindi ormai ho timbrato il cartellino, quindi non ho niente da rimproverarmi.